Eccoci qua, Uru si sdoppia in due, oltre al consueto appuntamento del venerdì alle 21:30, uno speciale. Oggi mercoledì che poi andrà in onda come replica, domani mattina alle 11 e sabato 4 aprile alle 14:30, uno speciale che cerca di dare una panoramica con numeri, cifre, ma anche con le storie, un po' di storie, anzi la storia dell'epidemia, perché l'Africa e l'epidemia, la storia dell'Africa è strettamente intrecciata alle epidemie. E quindi una panoramica basandosi soprattutto dai resoconti, non avendo la possibilità materiale proprio di interventi in diretta, però una tracciatura di quello che sta succedendo nel continente africano tramite le notizie e documenti che, come sempre, e anche su questa, su questo problema, su questa pandemia, arrivano con lumicino e che sotto certi aspetti bisogna cercarli, in particolar modo sulle riviste specializzate, sui report e sui blog a sua volta specializzati. Notizie che a cui come Uru attingevamo molto spesso, a quelle di un giornalista che volevamo salutare e ricordare.
Sì, stiamo parlando di Raffaele Masto, giornalista di Radio Popolare. Aveva anche un blog che si intitola Buongiorno Africa, perché l'Africa era proprio la sua passione. Infatti, se guardate il blog Buongiorno Africa, ci sono i resoconti dei suoi viaggi. Diari dei viaggi che potete leggere, ma vi renderete anche conto di quanto lui amava questo continente. Ucciso anche lui proprio dal coronavirus, lui come inviato aveva seguito tutte le principali crisi e conflitti del continente africano. Dalla caduta del regime di Mengistu in Etiopia alla nascita dell'Eritrea indipendente e via via fino a sul il Sud-Sudan, sulla nascita del Sud-Sudan, tutto quello che succedeva in Africa lo potete leggere e seguire anche dai reportage che sono riportati su Buongiorno Africa.
E appunto poche notizie frammentarie e che a volte puntano anche sul sensazionalismo, come dire, sul catastrofismo, e molto spesso caratterizza la descrizione degli eventi africani. Ma noi pensiamo invece che proprio perché in Africa tuttora, nonostante appunto le previsioni catastrofiche, anche da parte di agenzie mondiali della salute, appunto, al di là delle previsioni catastrofiche, il continente africano ha visto una relativa diffusione della pandemia. È utile anche per capire, in un certo qual modo, proprio come se fosse un continente zero da questo punto di vista, come si è diffuso e come si sta diffondendo. L'aspetto principale, ci viene da dire, è proprio quello, la confutazione sotto certi aspetti del fatto che si pensava o pensavano che diciamo, lo sviluppo, l'inizio dell'espansione del virus sarebbe concentrato nelle grandi megalopoli africane, in particolare Lagos e Kinshasa. Ed invece a confermare quello che molti all'interno delle aree più critiche rispetto a come si è sviluppato e come si sta sviluppando questo virus, il coronavirus, si è inizialmente sviluppato e si è attualmente propagato nella forma, diciamo, più veloce in quelle aree più industrializzate e più urbanizzate. Tuttora i quattro paesi più interessati, sia dal punto di vista del contagio, ma anche dal punto di vista purtroppo dei decessi e della letalità dei decessi, cioè il rapporto tra decessi e persone contagiate, sono appunto i quattro paesi più, sotto certi aspetti, più industrializzati, tra virgolette magari, dell'Africa, cioè Sudafrica, Algeria, Tunisia e Egitto, a cui va aggiunto in una forma un po' più marginale il Marocco. Sono paesi in cui esistono sì grandi agglomerati urbani, ma soprattutto sono paesi in cui appunto c'è un inquinamento ambientale molto più alto che nel resto dell'Africa, una popolazione, come dire, un'alta densità di popolazione, ma nello stesso momento più diffusa, e soprattutto e anche sotto certi aspetti sono quelli in cui sono più rapporti con l'Europa. Allora, diciamo innanzitutto che tutti i dati da un punto di vista statistico vanno presi non tanto le molle, però diciamo non sono sempre puntualmente aggiornati, quindi i dati per quanto riguarda martedì 31 marzo vedono in Algeria 584 casi con 35 morti, in Egitto 650 casi con 41 decessi, la Tunisia 362 casi con 10 decessi, mentre invece il Sudafrica vede 1326 casi, proprio a sottolineare da questo punto di vista appunto questo rapporto tra industrializzazione, inquinamento e propagazione del virus, oltre 1300 casi, un relativo numero fortunatamente basso di decessi, cioè 3. C'è da considerare anche un altro aspetto, riprenderemo anche successivamente, che se è vero, almeno fino a come abbiamo visto fino adesso, che il tasso di mortalità diciamo è elevatissimo nei soggetti più anziani, è anche da sottolineare che la popolazione del continente africano in genere, e quindi anche di questi stati, di queste nazioni che abbiamo menzionato fino adesso, è molto più giovane, l'età media è moltissimo più bassa di quella presente negli stati europei, più in genere del nord del mondo. Nello stesso momento, dicevamo, c'è da considerare che dei 22 paesi che tuttora, anzi 21, che tuttora non vedono una casella zero al numero di contagi, oltre ad alcuni che sinceramente e molto probabilmente sono frutto di una non valutazione, diciamo, proprio per le situazioni particolari stanno vivendo, appunto vedono la casella zero tra questi appunto c'è per esempio lo Yemen o il Sudan del Sud, che è in Africa, appunto oltre a alcune piccole isolette sparse per Pacifico, in particolare Nauru, Palau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, gli altri, a parte eccetto la Corea del Nord, sono tutti situati in Sudafrica. Fino a lunedì, cioè ieri l'altro, il Botswana presentava 0 contagiati, attualmente 3, poi a seguire ci sono pure Burundi, Comore, Lesotho, Malawi e Sao Tome e Principe. Quindi diciamo, oltre alla Sierra Leone, di cui insieme al Sud Sudan diciamo ci sono un po' di dubbi sul fatto che ci sia nessun contagiato, però diciamo che un terzo di questi paesi sono presenti in Africa, e se guardiamo la superficie diciamo totale, sicuramente va almeno alla metà diciamo di quelle zone, di quei paesi che costituiscono un free coronavirus, un territorio free coronavirus. E di alcuni non sorprende sia per la loro relativo isolamento, ad esempio le Comore e Sao Tomé e Principe, sia per la loro come dire, conformazione geografica, come per esempio il Lesotho in Malawi e anche Botswana con i suoi appena tre contagiati, ha una particolare storia anche da un punto di vista sanitario, diciamo, che ci fa pensare che effettivamente la diffusione sia ancora all'inizio e che possa essere, questo ce l'auguriamo, che possa essere fermata, e ce l'auguriamo in una forma non fatalistica, diciamo, non come dire millenaristica, ma semplicemente perché sono state attuate delle misure particolari, nello specifico la chiusura dei confini, in particolare lungo il Sudafrica. C'è una assoluta non concentrazione di abitanti, assolutamente nessuna industrializzazione. È un paese abbastanza ricco dal punto di vista delle risorse naturali e che, a differenza di altri paesi dell'Africa, vengono reinvestite principalmente nel sistema sanitario, nel sistema scolastico, e soprattutto ha una densità di abitanti per chilometro quadrato mi sembra la seconda o la terza del mondo, seguita o anticipata di pochissimo dalla Mongolia e dalla Namibia, che a sua volta ha soltanto 6 contagiati, almeno dal punto di vista ufficiale, da coronavirus. Quindi, sotto certi aspetti, sono i territori da cui, se uno volesse fare un film, insomma, no? In cui è rimasto l'umanità che diciamo porta aiuto al resto dell'umanità offerta, sono questi qui.
A proposito della storia dell'Africa intrecciata con le epidemie, e mentre tutto il mondo sta seguendo con apprensione l'epidemia del nuovo coronavirus, dall'Africa arriva invece una straordinaria notizia. Dopo 19 mesi è cessata nella Repubblica Democratica del Congo la seconda peggiore epidemia di Ebola della storia e la prima in un contesto di guerra. In questo anno e mezzo, quello che è considerato il virus più letale al mondo, ricordiamo che uccide circa il 95% delle persone infettate, nelle regioni orientali dello Stato africano ha causato la morte di più di 2.000 persone e ha provocato appunto oltre 3.400 contagi. Si è trattato infine per della prima epidemia di Ebola della storia per numero di bambini colpiti. Il 30% delle vittime infatti sono state minori di 14 anni. E da 14 giorni non si registrano nuovi casi di Ebola. E dal punto di vista medico occorre attendere 42 giorni, che è il doppio praticamente dell'incubazione, prima di poter dire che il paese africano sia definitivamente libero dall'infezione. Ma comunque nelle strade di Beni, la città congolese nel nord Kivu, epicentro del focolaio, la gente finalmente è uscita a festeggiare e esultare. Tra l'altro il problema di questa epidemia è stato il fatto che era in una zona di guerra, perché tra l'altro la città era assediata da un gruppo di ribelli, comprese le milizie islamiste delle forze alleate democratiche, e la popolazione praticamente ha convissuto con un'epidemia mortale e le pallottole di questi gruppi ribelli.
C'è da sottolineare che queste continue ricorrenti epidemie di Ebola, che sono iniziate nel 76, sebbene all'epoca non venisse ancora identificato in questo modo, sono appunto queste continue epidemie, queste continue andate sono caratterizzate da virus che hanno sempre il medesimo ceppo, ma che magari si trasformano. Ricordiamo tra l'altro Ebola è un affluente del fiume Congo, in cui si pensa che si sia originata l'epidemia primaria, quella della fine degli anni 70. E appunto rispetto all'epidemia che è iniziata alla fine del dicembre del 2013, si è riusciti effettivamente a stabilire quello che era il paziente zero e l'origine, anche in questo caso, come Covid-19, il coronavirus, una zoonosi, uno spillover, cioè un salto del virus da un animale selvaggio, anche in questo caso pare proprio un pipistrello, che appunto ha fatto questo salto e va dall'animale all'uomo. In questo caso particolare è un ragazzino di 18 mesi che viveva in un piccolo villaggio della Guinea, a Meleandu, che nel giocare infila una mano in un capo tronco di un albero e viene appunto toccato, viene a contatto con questo pipistrello. È stato possibile, pare proprio, è stato possibile isolare e, tornando dietro al ritroso, capire quale era appunto il paziente zero e l'origine dell'infezione, perché questo villaggio aveva soltanto 31 abitazioni, era all'interno di una foresta, addirittura all'interno di un parco forestale, e quindi è stato abbastanza, in questo caso è stato più semplice, più facile, diciamo, circoscrivere il raggio iniziale di diffusione del virus e conseguentemente quello che oramai conosciamo tutti, insomma, no? questo gergo del paziente zero. Everybody run, run, run. Everybody scatter, scatter. Some people lost some bread. Someone nearly died. Someone just died. Police, they come, army, they come. Confusion everywhere. Ma oltre all'Ebola, e probabilmente rispetto alle epidemie si sono originate negli ultimi tempi nel continente africano, è quella più conosciuta. In particolare, nel 2008-2009, l'epidemia di colera, in questo caso appunto si tratta di un virus, ma di un batterio, nello Zimbabwe. E diciamo, è importante sapere, insomma, qualcosa su questa epidemia, al di là del fatto che in questo caso appunto si tratta di un batterio invece di un virus. È importante tra l'altro perché è stata analizzata, diciamo, no? Sia dal punto di vista sanitario, ma soprattutto dal punto di vista sociale, è stata analizzata in particolare in un saggio sentito da The Political Life of an Epidemic, Cholera Crisis and Citizenship, che appunto offre spunti utili, potrebbero essere utili, diciamo, anche per una discussione in generale, in questo senso, ma in un dibattito che da parte di tanti, specialmente nell'ambito appunto anche in questo caso delle voci critiche, diciamo, rispetto alla diffusione del coronavirus nel mondo, in particolare in Italia. E quindi è importante citare, secondo noi, alcuni passaggi di questo saggio, di questo libro, sia per quello che sta succedendo in Europa e anche per il potenziale impatto sull'Africa. E quindi questa epidemia, prendiamo alcuni brani, alcuni spezzoni, diciamo così, del libro. Questa epidemia è iniziata nell'agosto del 2008, è apparsa per la prima volta nei quartieri poveri ad alta densità dell'area metropolitana di Harare e si è diffusa rapidamente nelle aree periurbane e rurali dello Zimbabwe, prima di attraversare i confini del paese e propagarsi in Sudafrica, Botswana, in questo caso, Zambia e Mozambico. Tra l'altro, in Mozambico, ritornando al ai numeri che citavamo all'inizio della trasmissione, uno dei paesi africani, pur avendo un'estensione altissima, al momento vede pochissimi casi di infezione da parte di Covid-19. Ritornando appunto a questa epidemia di colera, si sparge, diciamo così, in questi paesi, e nel corso di 10 mesi la malattia contagia oltre 98.000 persone, provoca oltre 4.000 vittime, con un tasso di mortalità di casi veramente elevato al culmine dell'epidemia, tant'è che questa epidemia di colera allo Zimbabwe del 2008 è stata considerata la più grande e la più estesa della storia africana. Quindi anche qui ecco il perché da parte nostra una panoramica di quello che sta succedendo sui virus in Africa, perché probabilmente di questa, nonostante sia questa l'Ebola sia parzialmente conosciuta, di questa epidemia di colera è presumibile pochissimi in Europa ne sappiano in una maniera abbastanza con cognizione di causa. Poi il libro prosegue appunto sul descrivere cos'è il colera, ma soprattutto pone l'accento sul fatto che i fattori a lungo termine che hanno portato allo scoppio del colera possono essere fatti risalire alla fine del XIX secolo, quando Salisbury, che era il nome di Harare nell'epoca coloniale, fu fondata come capitale amministrativa e politica della Rhodesia meridionale. Il nuovo stato coloniale amplia e rinnova le infrastrutture necessarie appunto per lo sviluppo dell'economia e quindi anche le infrastrutture idriche e abitative, ma vengono fornite in modo diseguale sulla base della razza. Sin dal periodo coloniale le località native, quindi i ghetti, che in seguito sono paro paro i comuni ad alta densità dell'area metropolitana di Harare, hanno sofferto il sovraffollamento e hanno ricevuto servizi pubblici come alloggi, acqua, servizi di igiene sanitaria e assistenza sanitaria incoerentemente. A questo punto di vista, dopo l'indipendenza, Harare si urbanizza rapidamente, le municipalità ad alta densità si espangono fino inglobando anche, diciamo, le parti informali dell'area, quindi i ghetti, diciamo, ma si cerca di migliorare le abitazioni e fornire l'acqua, ma c'è comunque una continua discrepanza tra le necessità e quello che appunto viene fatto per un presunto miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni più a basso reddito. Nello stesso momento, diciamo, la pianta urbanistica della città, che era stata appunto disegnata e strutturata in epoca coloniale, rimantiene la stessa. Quindi, nonostante un senso di modernità e di ordine dello spazio urbano che vede prevalentemente interessato il centro della città, il centro di Harare, tutte le zone, tutti i comuni periferici rimangono uguali sia da un punto di vista della struttura urbanistica e conseguentemente dal punto di vista della fornitura di servizi, in particolare quello dell'acqua, che risulta essenziale come focus per quanto riguarda il colera e che sicuramente sarà essenziale anche per quanto riguarda in questo caso il difendersi dal Covid-19, perché questo è un inciso importante per quanto riguarda le difficoltà del continente africano rispetto al difendersi coronavirus. Per noi sembra normale lavarsi l'acqua, lavarsi le mani per 60 secondi più volte e così via. In paesi nei paesi africani questo problema, cioè dell'utilizzo e della necessità dell'acqua, è molto accentuato, insomma, no?
7 minutes later, all don't cool down, brother. Police don't go away, army don't disappear. Them leave sorrow, tears and blood.
E quindi tutta diciamo questa diffusione di questa epidemia, in questo caso di colera, è tutta, come responsabile non soltanto l'aspetto sanitario, ma anche quello della ricircolazione dell'acqua, della corruzione, quindi del cattivo funzionamento dell'autorità nazionale per l'acqua dello Zimbabwe. Insomma, nella sostanza, nonostante, così come per Covid-19, nonostante si pensi che le epidemie colpiscono in una maniera tra virgolette indiscriminata dal punto di vista delle classi, anche in questo caso colpiscono le parti più povere della popolazione, quelle con meno accesso a servizi e via dicendo. E tra l'altro un altro insegnamento che viene da questa epidemia è che le risorse, le energie riversate nella risposta umanitaria a risolvere il problema non sono state pensate per essere più, cioè sono state pensate più che altro a breve termine. Dopo l'epidemia non è stato intrapreso sforzi seri per cambiare le infrastrutture sanitarie e idrauliche, e come ha ammesso la stessa Croce Rossa dello Zimbabwe, guardiamo a salvare le vite umane, aiutare le persone dove c'è un problema, ma sullo sfondo ciò che sta accadendo di solito non lo ascoltiamo. La conclusione di questo studio, e appunto come dicevamo prima, è un insegnamento anche per noi, che questa epidemia di colera si è diffusa per lo smantellamento e la privatizzazione delle poche ma comunque efficienti strutture sanitarie dello Zimbabwe, e che dopo si è pensato a una soluzione a breve termine, anzi in termini immediati, come arco di tempo, e che nonostante le proteste della popolazione zimbabweana, tuttora queste infrastrutture sanitarie non sono assolutamente state costruite per quanto ce ne vorrebbero, perché magari potrebbe essere anche un problema di mancanza di fondi, ma non sono neppure state pensate nella forma in cui dovrebbero essere costruite, pianificate.
Uno dei problemi anche di comunicazione sul coronavirus per l'Africa è l'elevata analfabetizzazione. Per ovviare a questo, tanti artisti in diversi paesi hanno pensato a modi per dire quello che bisogna fare e quello a cui bisogna stare attenti, e in diversi lo hanno messo in musica. Adesso ci ascoltiamo una canzone scritta apposta sul coronavirus, in cui fa anche, per esempio, far l'esempio dell'Italia. Si tratta di un artista ugandese, Bobby Wine, Coronavirus Alert.
The bad news is that everyone is a potential victim, but the good news is that everyone is a potential solution. Sensitize the masses to sanitize, keep a social distance and quarantine. Stop!
The coronavirus is sweeping over mankind.
Everybody must be alert, it's a global pandemic we can never take for granted. Kila mtu must be alert, it's a matter of life we can never take for granted. Discipline and personal hygiene, and make sure you regularly wash your hands. Keep a distance from everyone. Report anything like a symptom. Serious fever is a symptom. Dry cough is a symptom. Walk with tremor is a symptom.
Itchy eyes and flu is a simple tone.
Yeah, we move brandy. We move up with a busiga. We demo batana lwada. Ula gomo yo we wanga. La vida ku itale. Abasinga bafunde. Boku we wala. Chisinga kubu chanjava.
Pandemic we can never take for granted.
Moyo moye berelebo.
Omulwanya wa corona demu muzanyisa bange.
Kila mtu must be alert. It's a matter of life we can never take for granted.
Moyo moye berelebo.
Coronavirus is sweeping over mankind.
Everybody must be alert.
Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Wombat su wombat.noblogs.org. In questi giorni, come saprete se ci seguite, abbiamo sempre degli speciali in diretta alle 19 tutti i giorni, quindi consultate sempre il palinsesto per controllare di che cosa si parlerà e quali trasmissioni ci saranno. Per comunicare con noi per qualsiasi cosa potete usare la posta wombat@insiberia.net oppure dall'home page del sito wombat.noblogs.org potete lasciarci un messaggio vocale pigiando su messaggeria del Wombat. Se volete ce lo dite e potremo anche passarlo durante le trasmissioni. Potete seguirci anche su Twitter a Radio Wombat Firenze.
wombat.noblogs.org streaming nella pagina principale, potete accedere alla pagina principale del blog. E quindi appunto rispetto all'Africa, contagio, diffusione del virus iniziato nelle aree più industrializzate del paese, diffusione attualmente limitata anche per le grandi distanze, sotto certi aspetti in alcuni paesi il distanziamento che qui viene richiesto è naturale, diciamo, no? Namibia, Botswana, ma anche altri paesi, insomma Zimbabwe per esempio, hanno una densità bassa di abitanti per chilometro quadrato, popolazione giovane, alcuni paesi come per esempio Sao Tomé, lo stesso Botswana, isolati diciamo da un punto di vista naturale, nello stesso momento una prospettiva molto incerta dal punto di vista del il fatto uno dei fatti è che nonostante la giovane età, come abbiamo visto, e nonostante sotto certi aspetti l'abitudine a fronteggiare le epidemie, ci sono anche nello stesso momento la malnutrizione e la diffusione in particolar modo di malattie, ma in particolar modo dell'AIDS, trovano sistema sanitario che già di per sé è carente, ulteriormente carente per aver affrontato queste problematiche, che li rendono vulnerabili, a cui va aggiunto appunto la difficoltà generalizzata all'accesso dell'acqua. Nonostante ciò, appunto, sono alcuni fattori che appunto con i quali ragionare e con i quali non è possibile dare un'idea o avere un'idea precisa di come si evolverà la situazione sanitaria.
Them leave sorrow, tears and blood.
Them regular trademark.
Them regular trademark.
Them regular trademark.
That is why everybody run.
Una delle cose, per esempio, che nonostante appunto la differenziazione, la specificità dei vari paesi africani tra di loro, almeno a livello di macro regioni, le risposte sono state, diciamo, univoche. Non c'è stata una differenziazione, specialmente nel tempo, diciamo, delle misure adottate. E la collaborazione tra i vari sistemi sanitari, fermo restando il fatto della povertà, dell'inefficienza anche delle strutture sanitarie del paese, comunque i sistemi sanitari a livello di macro regione collaborano tra di loro.
Someone nearly died. Some people lost some bread. Someone just died. Police they come, army they come. Confusion everywhere.
Si presume che indipendentemente dal tasso della diffusione della malattia, l'impatto sui pazienti in Africa può essere tamponato da alcuni fattori e amplificato da altri. I dati, per esempio, e questo l'avevamo già sottolineato a inizio della trasmissione, provenienti dal paese sono purtroppo più avanti la pandemia, fra cui per esempio la Cina e l'Italia, indica un tasso di mortalità molto elevato tra gli anziani. Oltre l'80% delle morti in Cina erano tra persone di 60 anni o più. Va tenuto presente che per esempio in Cina le persone oltre 60 anni è un paese molto più giovane dei paesi europei, rappresentano il 16% della popolazione. In Africa le persone di oltre 60 anni rappresentano soltanto il 5% della popolazione. Ma altri fattori acuiscono le sfide il fronteggiamento della pandemia. Come abbiamo già detto, molti sistemi sanitari nei paesi africani si trovano in una posizione pur vulnerabile, soprattutto per un numero significativamente inferiore di posti letto ospedalieri pro capite. Per esempio, questo è un dato, l'Etiopia e il Niger, anche se questo è un dato proprio estremo, l'Etiopia e il Niger hanno 0,3 posti letto per 1000 persone, la Tunisia ne ha 2,3 rispetto a una media di 5,6 per l'Europa. Oltretutto l'Africa ha una limitata capacità di assistenza terziaria, hanno preso le unità di terapia intensiva, ha molti più problemi per il trasporto, cioè tutta una serie di mancanze di infrastrutture che potrebbero acuire enormemente le difficoltà per fronteggiare l'epidemia. Ma quello che probabilmente è il problema principale è il reddito molto più basso e soprattutto informale di molti abitanti dei paesi africani che vivono appunto di un'economia che, pur non essendo appunto, prevedendo appunto le grosse concentrazioni nelle fabbriche, però vedo una grossa concentrazione per esempio nei mercati e vedo soprattutto l'impossibilità anche di stare 1, 2, 3 giorni, una settimana al limite senza lavoro, quindi la necessità appunto di non rispettare il social distancing, insomma, qui dobbiamo andare a lavorare. È vero per tutti, ma è ancora più vero in posti dove questa economia informale è motivo di sussistenza per una percentuale della popolazione molto più grande, molto più alta che nei sistemi, negli stati europei. Non è semplice, insomma, tenere le persone lontane. Va aggiunto anche il fatto che il clima caldo è anche un approccio sociale che vede le persone molto più vedere nelle persone molto più l'avvicinarsi il contatto fisico. In Africa, per esempio, non esiste, insomma, o almeno non esiste quasi mai il fatto che ci sia un saluto che non prevede la stretta di mano, l'abbraccio, il baciarsi, via scendo. A tutto ciò va aggiunto anche gruppi familiari estesi che non dispongono di abitazioni estese, diciamo, da questo punto di vista.
7 minutes later, all don't go down, brother. Police don't go away, army don't disappear. Them live sorrow, tears and blood.
E appunto, da questo punto di vista, il danno non sarebbe solo un danno sanitario, ma un danno economico che andrebbe direttamente a colpire il singolo cittadino, così come la diffusione della malattia aumenterebbe la disuguaglianza sociale, così come per esempio è successo per l'AIDS, ha avuto un impatto notevole su specifiche popolazioni, diciamo, vulnerabili ed emarginate. Un altro aspetto da considerare sono le chiusure scolastiche, che tra l'altro è stata una delle misure la prima misura presa da molte situazioni in Africa, proprio perché appunto c'è questa percentuale altissima di popolazione giovanile, quindi le aule molto affollate e così via. E teniamo presente che la chiusura delle scuole porta anche alla chiusura dei programmi di nutrizione scolastica, perché in molti paesi, diciamo, la scuola sotto certi aspetti è anche una sorta di sostentamento, di sostituzione alla mancanza, diciamo, all'accesso a un cibo, diciamo, nutriente, via dicendo, e viene appunto supportato dalle istituzioni scolastiche anche per l'apprendimento, proprio da un punto di vista cognitivo, insomma, no, dello studio, perché se qui, anche seppur con mille sfide, mille problemi, si è potuto ovviare non solo l'apprendimento a distanza, ma anche con l'accesso comunque a libri, a giornali, ai social, all'utilizzo dei computer, diciamo, da un punto di vista didattico, tutto ciò non è assolutamente possibile in Africa, comunque in grandi zone dell'Africa. Probabilmente solo il Sudafrica potrebbe ovviare da questo punto di vista, tenuto presente per esempio che non ora, ma nei primi tempi della diffusione di internet, il Sudafrica era il paese con il maggior numero di posta elettronica, e anche la Namibia maggior numero di posta elettronica, e il paese la più alta percentuale di scuola a distanza, di apprendimento a distanza, proprio perché veniva avviato a queste grandi distanze. C'erano anche non solo tra un paese e l'altro, ma semplicemente tra una fattoria, tra una casa e l'altra, proprio con i compiti, le lezioni in rete. Ma questo può valere appunto per il Sudafrica, parzialmente per la Namibia, ma assolutamente no per tutto il resto del continente africano.
Them live sorrow, tears and blood.
Them regular trademark.
Them regular trademark.
Them regular trademark.
La 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 la. My people serve, they fear too much.
E guardiamo un po' nel dettaglio i provvedimenti che hanno preso via via i governi e le nazioni africane. Quasi tutte le nazioni hanno chiuso le frontiere. Il Sudafrica già dalla settimana scorsa ha bloccato tutte le attività per 3 settimane. In Ruanda e nel Sudan del Sud hanno chiuso le frontiere, così come in Nigeria, Costa d'Avorio, Senegal, Burkina Faso e Mali. In questi giorni ci sono arrivate anche mail di amici dall'Africa, di cui una ci è arrivata da la Libella in Etiopia. L'Etiopia ha fatto una tempestiva risposta praticamente. Loro per ora hanno 12 casi e il 16 marzo sono state chiuse tutte le scuole e chiusi anche i night club e bar, e sono stati annullati gli eventi che avrebbero portato all'aggregazione di molte persone. Il 20 di marzo il primo ministro ha poi dichiarato che sarebbero stati liberati i detenuti con condanne leggere, quelli ormai prossimi alla fine della pena e le detenute con i figli. Nella email che ci hanno scritto, oltre ad essere preoccupati per la situazione in Italia, usciva proprio anche la preoccupazione per il fatto che un virus così potesse avere questa potenza, diciamo, negli stati come in Europa, e la paura di quello che potrebbe succedere a un paese come l'Etiopia, che abbiamo sentito a pochissimi posti letto e una situazione sanitaria abbastanza scarsa. E una cosa buffa che vi possiamo dire, giusto per sdrammatizzare un attimo, è che i pulmini che servono per trasporto pubblico praticamente hanno messo a ogni fermata un barile di acqua con il sapone per lavarsi le mani. Passiamo alla Nigeria. Il presidente della Nigeria, oltre ad aver chiuso le frontiere, come detto prima, ha chiuso anche alcune aree del paese con l'obiettivo di limitare la diffusione del coronavirus. Praticamente ha ordinato la sospensione delle attività economiche degli assembramenti nella capitale Abuja, a Lagos, nello stato di Ogun e nelle città circostanti per rallentare appunto la diffusione. Questo per cercare di fermare tutti gli spostamenti tra queste città e questi stati, che sono quelli che hanno un intenso traffico commerciale e di persone, perché sono le più abitate naturalmente. Quindi hanno impedito praticamente di spostarsi da un posto all'altro. Per adesso in Nigeria sono confermati 97 casi di coronavirus, la metà delle quali registrati a Lagos. Una cosa particolare è che l'Istituto Pasteur di Dakar sta ultimando lo sviluppo di un test che sarà pronto tra circa 3 mesi, in grado di diagnosticare il Covid-19 in pochi minuti. Questa sarebbe non solo per l'Africa, ma per tutti una cosa veramente importante.
We fear for the thing we no see. We fear for the air around us. We fear to fight for freedom.
E chiaramente su questi provvedimenti, nel panorama di questi provvedimenti, c'è anche l'aspetto repressivo, chiaramente l'aspetto che caratterizza un po' tutto il nord del mondo, ma che anche in Africa chiaramente è ben presente. Io diciamo 3 fotografie, diciamo, per sottolineare quello sta appunto, che anche in Africa, insomma, questo aspetto ha una notevole rilevanza. In Egitto, ad esempio, tutte le varie proteste, petizioni che riguardano anche uno studente, oltre a Giulio Regeni, recente caso, appunto caso di Patrick Zaki, così come casi simili, quello di Patrick Zaki è quello che conosciamo meglio, la proclamazione, diciamo, del proprio fuoco, comunque delle restrizioni di libertà personali, hanno avuto ancora più, hanno reso ancora più facile le autorità, la polizia, la magistratura egiziana il non rispondere a le richieste, diciamo, di verità rispetto alla sorte degli oppositori che sono presenti nei carceri egiziani. In Algeria non è propriamente una repressione usata dalle forze di polizia, ma comunque è un fermo alle proteste derivante proprio dalla situazione. Covid ha fermato le manifestazioni di piazza in Algeria, e quello per un anno non era riuscito alle forze politiche, alle forze dell'ordine, è stato possibile appunto con diciamo con la diffusione del virus. Questa sarebbe stata la 60ª, mi sembra, settimana consecutiva di proteste di strada. In questo caso sono stati gli stessi manifestanti, insomma, no, ad annullare le iniziative. In Togo invece è una cosa in cui già da mesi si assisteva alle proteste degli studenti, in particolar modo degli studenti universitari. La polizia ha fatto due morti, o almeno si sa di due morti. Uno, un ragazzino che stava attraversando il fiume che divide il Togo dal paese confinante, sparato, l'ha ucciso, mentre invece la cosa ancora più assurda è che una manifestazione appunto degli studenti dell'università della capitale del paese chiedeva la chiusura dell'università proprio come misura per fronteggiare l'aumentare, diciamo, del virus. Anche in questo caso la polizia ha sparato e ha ucciso uno studente 19enne, faceva appunto parte del sindacato studentesco, che è molto combattivo nella capitale togolese. In Kenya è addirittura intervenuta la congregazione dei vescovi per denunciare uno spropositato uso brutale, ecco, della forza per far rispettare le disposizioni in materia di prevenzione della diffusione. E addirittura l'alta corte di Nairobi, che è l'equivalente, diciamo, della Corte Costituzionale italiana, ha imposto all'ispettore generale di polizia di rendere pubblico entro 48 ore il perché del comportamento del responsabile delle squadre di agenti di polizia che sono intervenuti per far rispettare il proprio fuoco. Tutto ciò perché si è diffusa anche in rete queste foto dell'intervento della polizia, in cui si vedono poliziotti senza mascherina, tra l'altro, che neppure disperdono gli abitanti, li costringono a suon di manganellate ad accalcarsi ai lati della strada. Tra l'altro, è da notare che molti della strada, e qui tra l'altro potete proprio, cioè, i poliziotti senza mascherina, senza nessun dispositivo di protezione che vale non solo per se stessi ma soprattutto per gli altri, mentre invece gli abitanti, quasi tutti con questi il minimo, diciamo, la mascherina, ecco, dispositivi di protezione. E quindi siamo arrivati al punto che la conferenza cattolica, giustizia e pace, la conferenza episcopale, ha diramato un comunicato stampa inequivocabile che si intitola proprio sulla brutalità della polizia.
E in questo speciale abbiamo cercato di dare una prima panoramica con quello che sta succedendo e che potrebbe succedere in Africa a causa del coronavirus. Vi terremo aggiornati con, attraverso, principalmente attraverso Uru, che vi ricordo va in onda il venerdì sera alle 21:30, e se ci fosse bisogno, possibilità, naturalmente faremo un altro speciale. Quindi vi salutiamo qui, ciao a tutte e tutti.
Ciao a tutte e tutti.
To fight for liberty, we've got to fight for justice, we've got to fight for happiness. We always get reason to fear. We no one die, we no one wound, we no one quench, we no one go. I get one child, my mother for house, my party for house. I won't build a house, I don't build a house. I no one quench, I won't enjoy, I no one go. So policeman go slap your face, you no go talk. Army man go weep your yash, go they look like donkey. Rhodesia they do them own, our leaders they have for nothing. South Africa they do them own. Them leave sorrow, tears and blood.
Them regular trademark.
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 Trademark. That is why everybody run, run, run. Everybody scatter, scatter. Some people lost some bread. Someone nearly died. Police they come, army they come. Confusion everywhere. And so time when they go, time no wait for nobody. Like that. But police go to come.